Modem.
Good evening from the Health Education Campus of Case Western Reserve University and the Cleveland Clinic. I'm Chris Wallace of Fox News, and I welcome you to the first of the 2020 presidential debates between President Donald J. Trump and former Vice President Joe Biden.
Whatever position I take in that, that'll become the issue. The issue is the American people should speak. You should go out and vote. You're in voting now. Vote and let your senators know how strongly you feel. Vote now. Make sure you, in fact, let people know your senator. I'm not going to answer the question because the question is
radical left.
Will you shut up, man?
Listen, who is on your list, Joe?
This is
on your list,
gentlemen.
I can still remember how that music used to make me smile.
Because there has never been an administration or president who has done more than I've done in a period of 3.5 years. And that's despite the impeachment hoax. And you saw what happened today with Hillary Clinton.
But February made me shiver.
Under this president, we've become weaker, sicker, poorer, more divided, and more violent.
I couldn't take one more step.
Buongiorno a tutti voi che ci state seguendo dalla redazione di Modem, da Bettina Müller al microfono e da Nicola Luend in regia. La copertina sonora che avete appena sentito è la sua, con alcuni estratti del dibattito presidenziale di Cleveland che abbiamo seguito tutte e due in televisione. Alla regia tecnica c'è Igor Gianola. Si è parlato anche di economia nel primo caotico dibattito presidenziale in Ohio. Donald Trump ha affermato che l'economia non è mai stata così florida nella storia degli States come durante il suo mandato. Joe Biden invece ha demolito la sua performance economica. Ma cosa ci dicono i dati? Quanto ha avuto successo la politica economica di Donald Trump? L'America First ha fatto rientrare o no molti posti di lavoro negli Stati Uniti? E come sono messe le finanze pubbliche dopo 4 anni di Donald Trump alla Casa Bianca? Infine, cosa ci prospetta Joe Biden? Sentiamo tra pochissimo l'analisi di Carlo Cottarelli e di Mattias Hoffmann su questi punti e ve li presento a breve. Ma prima però due parole sul dibattito di ieri a Cleveland. Ritroviamo il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Boss. Emiliano, dibattito caotico, rabbioso, a tratti infantile. Non si è mai visto un dibattito presidenziale così, o no?
Buongiorno Bettina, no, direi assolutamente no. Si potrebbe parlare di scontro senza esclusione di colpi, per essere eleganti. In realtà è stata una cacofonia a tratti incomprensibile e sono stati soprattutto 90 minuti di caos, di invettive, di insulti personali. Anche in questi minuti, mentre leggevo i commenti su diversi giornali, c'è sostanzialmente un'intesa, un accordo nel definire questo come il peggior esempio o il peggior, non esempio, ma il peggior dibattito di fatto mai avvenuto nella storia della politica americana.
Ecco,
davvero parecchio basso, insomma, è stato toccato.
Sentiamo come l'ha vissuta Andrew Spannaus, analista politico saggista. Buongiorno Andrew Spannaus, è davvero il dibattito Buongiorno. Presidenziale peggiore a cui ha mai assistito?
È un dibattito che riflette questa campagna elettorale, che è una corsa a ribasso dove per ogni candidato conviene parlare male dell'altro. Donald Trump ha portato questa al massimo livello in questo dibattito e penso che non ci sia aiutato molto. Lui credeva di avere una grande occasione di dipingere Biden come uno confuso, troppo vecchio, legato alla sinistra, e ha fatto di tutto per appunto per cercare di innervosirlo e di criticarlo, ma non Biden ha retto sostanzialmente, ogni tanto ha risposto a tono, ma in generale questo ha portato anche a parlare poco dei contenuti seri, anche Biden, che secondo me non ha espresso delle grandi idee, si è occupato di difendersi contro gli attacchi di Trump e di fatto ci è riuscito, credo.
Emiliano Boss, nonostante tutto questo, nonostante le interruzioni continue, ci sono dei messaggi importanti che comunque sono passati al pubblico?
C'è stato lo sforzo di far passare le due posizioni, quella di Trump e quella di Biden, su temi che erano importanti. Erano sei, diciamo così, i capitoli di questi 90 minuti. Si doveva parlare delle proteste razziali, della nomina alla Corte Suprema, della risposta al Covid, dell'economia, lo farete anche voi, e poi ancora del climate change. Non è stato sempre facile seguirlo, appunto, per il clima che c'è stato. Mi ha colpito in particolare lo scambio duro sulla questione dell'integrità del voto. Joe Biden ha, diciamo, accettato garantire il rispetto dell'esito elettorale anche in caso di sconfitta. Trump, ancora una volta, non si è impegnato a garantire una transizione pacifica e ha rilasciato una dichiarazione polemica, in particolare perché ha rifiutato anche in un altro passaggio di condannare in modo chiaro il suprematismo bianco e ha sembrato lanciare una sorta di messaggio a una parte dei gruppi di estrema destra quando ha detto che devono stare indietro, quindi tenersi lontani dal voto, ma devono anche tenersi pronti, una frase che sui social media ha poi scatenato polemiche e proteste.
Ecco, Andrew Spannau, su questo punto, soprattutto sulla procedura del voto, è un tema che ci ha tenuti occupati per tante settimane, queste preoccupazioni che Donald Trump forse non accetterà l'esito delle urne, sono state rafforzate dopo il dibattito, dopo questi interventi?
Sicuramente Trump non ha dato alcun segno di cambiare idea su questo, parla di brogli su grande scala, che per ora non ci sono indicazioni di problemi a quel livello, anche se problemi tecnici ci sono. Posso dire, io personalmente ho ricevuto la scheda elettorale sbagliata e ho dovuto chiedere quella corretta, e ci sono dei stati dove durante le primarie quest'anno hanno avuto dei grandi problemi con il voto per posta, che è aumentato. Alcuni stati sono preparati, altri no. Quindi può avere un influsso in alcuni stati singoli. Sicuramente Trump conta su la possibilità di mettere in dubbio il voto per posta, e quindi potremo vedere una serata o forse una settimana elettorale in cui, se il margine si assottiglia rispetto ad oggi, ci sarà un gran casino e battaglie legali anche su questo punto.
Emiliano Boss, era uno dei grandi rituali della politica americana il dibattito presidenziale televisivo, uno anche dei pochi momenti mediatici condivisi tra due campi che di solito non si parlano e non prendono mai in considerazione le informazioni provenienti dall'altro schieramento. Questo rituale è in declino, evidentemente.
Intanto parliamo della campagna elettorale più strana che gli Stati Uniti abbiano mai vissuto per cause oggettive, in primis la pandemia del Covid. I due personaggi sono antitetici, sono caratteri profondamente diversi, lo abbiamo visto, difficile dialogare. Trovo che una delle sintesi più efficaci, l'ho letta qualche ora fa, che questo dibattito sia stato lo specchio di un paese dove tutti parlano e nessuno ascolta. Anche se dal punto di vista fattuale e statistico, come ha rilevato anche il moderatore Chris Wallace, il presidente Trump è stato quello che ha interrotto di più l'avversario. Devo dire, concordo con Spanaus, che Biden ha retto il colpo, ma si è lasciato un po' andare con una serie di epiteti rivolti al presidente degli Stati Uniti che mai avevamo sentito in diretta televisiva: clown, sì, Razzista, burattino di Putin. E statene pure zitto, ecco, questo non si era mai sentito. Quindi anche da parte dei democratici o del candidato democratico, devo dire, c'è stata qualche caduta di stile.
Andrew Spannaus, il dibattito televisivo presidenziale si è un po' svuotato di senso, così come è stato ieri?
Come è stato ieri, diciamo che sicuramente non ha avuto la funzione che storicamente si spera di avere da un dibattito, cioè di parlare molto di più dei contenuti. Di solito i candidati arrivano con dei punti chiari che vogliono spiegare. Biden qualche idea di parlare direttamente al popolo americano l'ha avuto, ogni tanto si è girato direttamente alla telecamera dire voi a casa, parlare direttamente alle persone, però non in termini di contenuti. Quindi abbiamo visto un contrasto di stili e abbiamo visto un dibattito che riflette lo stato di questa corsa, di un Trump che comincia a essere molto preoccupato, perché in effetti lo svantaggio per lui c'è, e quindi sta giocando le sue ultime carte. Manca ancora un po' di tempo, spera in altri eventi, però il suo tentativo è proprio stato di creare un casino e di attaccare Biden, metterlo in difficoltà. Sicuramente il dibattito, comunque oggi i dibattiti non spostano tantissimo, in questa campagna elettorale molto particolare di indecisi ce ne sono meno che in passato, però ecco, l'effetto che sperava Trump non credo che lo vedremo.
Staremo a vedere. Grazie Andrew Spannaus e Emiliano Boss, grazie per essere stati con noi. Cerchiamo ora di fare un bilancio della politica economica americana di questi ultimi 4 anni e per questo saluto Carlo Cottarelli. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
È stato direttore al Fondo Monetario Internazionale, ha vissuto per molti anni a Washington, è poi stato commissario della revisione della spesa pubblica in Italia e do il benvenuto a Mattias Hoffmann. Buongiorno.
Buongiorno.
Che è professore di economia e finanza internazionale all'Università di Zurigo. Anche lui conosce bene gli Stati Uniti, è stato ricercatore in California. Ecco. I buoni dati economici prima della pandemia sono stato il punto forte dell'amministrazione Trump. Sentiamo un estratto dal dibattito.
That was your tax proposal.
I got it done, and you know what happened?
Yeah, you got it done.
Our economy boomed and like it's never boomed.
The economy is busted.
Because there has never been an administration or president who has done more than I've done in a period of 3.5 years.
The worst recession short of a depression in American history. We were able to have an economic recovery that created the jobs you're talking about. We handed him a booming economy. He blew it.
Eccoci, quindi dibattito caotico. Trump dice mai nessuno ha fatto così bene come me e Biden risponde gli abbiamo lasciato un'economia florida e lui l'ha rovinata. Carlo Cottarelli, il tasso di povertà si è ridotto di molto sotto l'amministrazione Trump, anche quello della disoccupazione. Non si può dire che è stata una gestione disastrosa prima della pandemia.
No, non è stata una gestione disastrosa, ma insomma Trump l'ha fatto nel modo più facile, cioè facendo deficit, aumentando, tagliando le tasse in deficit. Allora la questione è se una politica di questo genere avrebbe dato soltanto una spinta momentanea all'economia, cosa che c'è stata, oppure poi si sarebbe attenuata. C'erano segni in realtà già dietro di un'attenuazione di questa espansione ottenuta con una crescita in qualche modo drogata da questa espansione fiscale. Poi però c'è stato il Covid, quindi non si sa come sarebbe andata a finire, perché poi il crollo c'è stato effettivamente dell'economia americana, però è avvenuto in tutto il mondo. Quindi, secondo me, questa spinta che è stata data è una spinta temporanea che si sarebbe esaurita e che è stata ottenuta con la droga del deficit pubblico. Però uno può dire ma forse ci sarebbe stato un effetto di lungo periodo derivante dalla riduzione della tassazione, l'aumento degli investimenti e il ritorno delle imprese negli Stati Uniti. Certo, non si può certo dire che questa crescita che c'è stata sotto Trump non si sia attenuata, perché comunque c'era un segno dell'attenuazione della crescita.
E a livello
anche
di
prima del COVID.
Sì, ma a livello di finanze pubbliche come sono messi dunque allora adesso gli Stati Uniti? Cioè il debito è aumentato di molto, cosa c'è da rimarcare?
A parte bisogna distinguere l'aumento del debito che è stato dovuto al Covid che sta avvenendo quest'anno. Però anche prima, se guardiamo negli ultimi 10 anni, con la crisi del 2008-2009, il deficit pubblico americano è aumentato molto, come in tanti altri paesi. Aveva poi iniziato a stabilizzarsi rispetto alle dimensioni dell'economia, cioè rispetto al PIL, a un livello che, se includiamo gli stati e gli enti locali, era intorno al 105% del PIL. poi aveva cominciato una leggera discesa, è arrivato Trump e il debito ha ricominciato a salire nonostante l'economia abbia avuto questa spinta. Quindi uno dice, beh, ma l'economia cresce, poi fa entrare maggiori, fa aumentare le entrate dello Stato, il debito si riduce. No, non c'era nessun segno di questo, il debito ha ripreso a crescere. Poi c'è stato lo shock del Covid e adesso ci sarà un aumento molto forte del rapporto tra debito pubblico e PIL quest'anno.
Mattias Hoffmann, il suo punto di vista, ci sono delle decisioni economiche dell'amministrazione Trump che le sembrano particolarmente positive?
È una domanda difficile da rispondere con sì, ma è vero che il presidente Trump ha proprio presidato su un periodo di boom in America, con un mercato del lavoro in ottima salute e un boom dei mercati finanziari. Se mi avesse chiesto 6, 7, 8 mesi fa, se le sue prospettive di vincere nelle prossime elezioni sono intatte, sono buone, avrei risposto di sì, perché rimane comunque la parola famosa di Clinton, is the economy stupid, cioè l'economia infine decide le elezioni. Poi ovviamente tutto questo adesso è cambiato con la pandemia, Trump si è provato incapace di stabilire una risposta politica coerente alla sfida che pone Covid-19. E questo è secondo me il suo problema in queste prossime elezioni, perché il Covid-19 non reagisce ai tweet. E secondo me, infine, probabilmente è quello lo stato dell'economia in questo momento e anche la sua risposta. Non c'era in fondo. L'amministrazione di Washington ha perso molto tempo all'inizio per stabilire una strategia e fino adesso a livello federale proprio non c'è, esiste proprio negli stati individuali ma non esiste a livello federale. Se sappiamo una cosa di certa dai diversi studi accademici sugli effetti economici di una pandemia, più si aspetta di prendere delle misure strettissime di containment, più grande diventa il danno economico.
Sì.
Questo fatto è il suo problema in questo momento, piuttosto del suo stile polarizzante di politica, il suo disprezzo per le istituzioni o il suo razzismo, infatti la sua dichiarazione di redditi, secondo me. In quanto riguarda l'America First, secondo me ci sono tre componenti principali.
Sì.
Nel campo economico.
Sì.
America First ha anche un componente ovviamente militare, tutto questo, ma una grandissima riforma fiscale di cui il signor Cottarelli l'ha detto, sono completamente d'accordo con questo punto di vista, che ha dato una spinta all'economia, ma ha anche ridotto lo spazio fiscale di cui si avrebbe bisogno in questo momento. No?
Ecco, soffermiamoci allora sui posti di lavoro, perché anche di questo si è parlato ieri, sentiamo.
Yeah, but because what he did, even before COVID, manufacturing went in the hole.
I brought back 700,000 jobs, they brought back nothing.
Ecco, qui scambio di battute. Donald Trump afferma di aver riportato 700,000 posti di lavoro negli Stati Uniti. Biden afferma che invece i posti di lavoro nell'industria sono spariti. Carlo Cottarelli, cosa ci dicono i dati? L'America First cosa ha portato?
Bisogna guardare il totale dell'occupazione, perché poi gli spostamenti da un settore all'altro, quelli possono essere dovuti in insieme di cause. Effettivamente prima dello shock del Covid il tasso di disoccupazione americano era molto basso. Poi c'è stata un'esplosione dovuta al Covid. Però il punto è, rimane il fatto che quella espansione molto forte era stata ottenuta con politiche che probabilmente, secondo me, non erano particolarmente sostenibili nel tempo. E in effetti c'era già un rallentamento nell'economia americana rispetto ai primi due anni dell'amministrazione Trump. Quindi rimane un giudizio così, che forse alla fine il fatto che sia arrivato questo shock del Covid ha trovato l'alibi per Trump, perché altrimenti avrebbe visto comunque l'economia americana che rallentava, che rallentava ugualmente. Poi c'è un'altra considerazione, la politica dei dazi, che è stata anche quella usata in maniera molto aggressiva da parte di Trump. Uno può dire, ma forse rispetto ad alcuni paesi come la Cina, che non rispettano alcuni standard, non rispettano standard di diverso genere dal punto di vista occidentale, compreso quelli in maniera di tutela del lavoro, regole sul funzionamento del mercato del lavoro, forse lì uno poteva dire i dazi erano giustificabili, ma la guerra commerciale, questo uso dello strumento commerciale anche nei confronti di paesi avanzati come l'area dell'Europa, insomma, diventa davvero poco giustificabile sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico, se no quella appunto di fare un po' di rissa, ecco. Questo, poi nel lungo periodo queste cose si pagano.
Ma Carlo Cottarelli, questo non ha portato dei vantaggi in termini, non so, occupazionali negli Stati Uniti, a breve termine almeno, non si vedono...
Ma nell'immediato magari sì, però per esempio poi le merci che gli americani compravano dall'Europa a prezzo più basso, adesso le comprano a prezzo più alto, il prezzo dell'acciaio è aumentato negli Stati Uniti, quindi insomma bisogna vedere la differenza tra l'effetto immediato, che può essere sembrare positivo, e gli effetti di lungo periodo. E quando si ha un presidente che punta al breve periodo, ovviamente c'è qualche risultato nel breve periodo, ma poi...
Mattias Hoffman, la grande promessa di Donald Trump, riporterò migliaia e migliaia di posti di lavoro che sono ormai andati in Asia, che sono andati in Cina, li riporterò negli Stati Uniti. Questo è avvenuto?
No, almeno non queste occupazioni di cui parlava. Lui parlava delle occupazioni nel blue collar, no? nel campo del, diciamo, produzione dell'acciaio.
Dell'industria, sì.
Dell'industria tradizionale nella Appalachian Belt, nel Rust Belt, dove si trovano anche i suoi elettori. E questo non è avvenuto. Una cosa che è avvenuto, ma a una misura molto, molto più piccola che non si credeva, che è già una rivista delle catene di approvvigionamento nel settore di alta tecnologia, che secondo me precede da parecchio anche la guerra commerciale fra la Cina e gli Stati Uniti. Si vede che Apple già anni fa ha promesso di produrre il nuovo iMac negli Stati Uniti, che la Tesla produce le sue batterie, le sue pile nel Nevada invece di Cina, che anche all'inizio c'era un piano di farlo così.
E perché questi
jobs sono rimasti o sono rivenuti, ma questo è si vede anche, diciamo, in Germania o in Svizzera, che i jobs che tanti anni fa sono andati nell'Europa dell'Est, che sono in parte, non tutti ovviamente, tornano, se si tratta di manufacturing di alta qualità, di industria di alta qualità e tecnologia di punta. Questo ad un certo punto è avvenuto, ma chiaramente non i job che Trump aveva in mente.
Carlo Cottarelli accennava prima la guerra commerciale tecnologica con la Cina. Cosa c'è da aspettarsi su questo fronte se invece dovesse essere Biden a diventare presidente degli Stati Uniti?
Ma insomma, a dire la verità, se c'è, cioè i democratici criticano Trump su tutto, tranne forse nei rapporti con la Cina, quindi la questione è sostanziale. Ci sono adesso due superpotenze economiche, gli Stati Uniti e la Cina. Credo che anche con Biden la relazione non diventi molto facile. Però insomma forse qualche sforzo di più per far funzionare un po' meglio le cose ci sarà. Come dico, la sostanza, il problema rimane sostanziale, perché è la prima volta che gli Stati Uniti vedono la propria supremazia economica sfidata da una nazione che attualmente in termini di PIL, se si usa il purchasing power parity, parità di potere d'acquisto, i cambi in parità di potere d'acquisto sono più o meno uguali, ma che andando in avanti, visti i numeri della popolazione cinese, dovrà sorpassare il prodotto interno nordamericano. Quindi la sostanza del problema rimane, forse appunto un po' di differenze di stile ci saranno, ma la sostanza del problema rimane.
Ecco, sentiamo ora un estratto proprio sui rapporti tra Stati Uniti e Cina del dibattito di ieri.
He's done very little. His trade deals are the same way. He talks about these great trade deals. You know, he talks about the art of the deal. China's perfected the art of the steal. We have a higher deficit with China now than we did before.
Ecco, Matthias Hoffman, questo era Joe Biden. Dice Biden, abbiamo una bilancia commerciale con la Cina peggiore, stando ai vari fact checkers, però questo non è vero. Su questo Biden sbaglia.
Io credo che il problema qui non è se il bilancio commerciale con la Cina è più alto o più basso di prima. Ovviamente che il conto corrente, che di cui un gran parte fa il bilancio di commercio, sta crescendo, il deficit sta crescendo, perché abbiamo visto un grande stimolo fiscale già all'inizio del periodo Trump, questa crescita di debito, e crescita di debito deve essere finanziato, e non sono gli americani a finanziarlo. Così vogliamo anche un crescente debito internazionale degli Stati Uniti, e questo viene rifletto nel bilancio di conto corrente, e dove ci sono flussi di soldi ci sono anche flussi di merce, cioè ci sarà anche più grande deficit del bilancio di commercio. Il problema che vedo è questa quotazione, citazione di Biden che c'è stata un minuto fa, sottolinea. Biden accetta il deficit del bilancio di commercio sia un problema per sé. Proprio scende sul livello di argomentazione di Trump per convincere gli elettori di Trump. E questo è una cosa che vediamo. In fondo, come ha detto il signor Cattarelli, anche se il presidente futuro si chiamasse Biden, questa rivalità che c'è adesso fra la Cina e gli Stati Uniti rimarrà. Non credo che sarà proprio la continuazione di una guerra di commercio con la Cina che abbiamo visto all'inizio del periodo Trump, cioè sulla forma di tariffe e dazi doganali, cioè nell'ambito del commercio di merce, come pareva proprio all'inizio, piuttosto sulla forma di una rivalità strategica che si giocherà nel campo della tecnologia di punta, certo, sull'internet. Abbiamo visto che questi casi di Huawei e TikTok, e questo rimarrà, e c'è anche un grande scetticismo anche del lato dei democratici nel Senato, e il tono verso gli alleati transatlantici probabilmente cambierà. Anche il modo di discutere con la Cina, proprio il tono cambierà, ma la sostanza di questo conflitto, sono completamente d'accordo con l'analisi di signor Cottarella, ci rimane.
Ecco, passiamo allora a quanto propone Joe Biden in economia, sentiamolo.
My economic plan would create 7 million more jobs than his in 4 years, number one.
Il mio piano economico prevede la creazione di 7 milioni di posti di lavoro in più rispetto agli ultimi 4 anni, punto uno. Punto due, in più prevede 1.000 miliardi di dollari in crescita economica a favore degli americani. Ci saranno spese pubbliche pari a 600 miliardi di dollari annui in navi, acciaio, edifici e altro ancora.
Ships to steel, to buildings and the like.
Carlo Cottarelli, aumentare le tasse ai ricchi, ma anche alle aziende, aumentare la spesa pubblica, le sembra un piano promettente?
Beh, insomma, resta il fatto che anche Biden vuole usare il deficit pubblico per sostenere l'economia. Allora bisogna distinguere chiaramente tra quella che è la situazione attuale immediata in cui è necessario fare più deficit pubblico, la domanda negli Stati Uniti da parte delle imprese e delle famiglie è crollata in conseguenza della crisi, quindi serve una politica chiaramente espansiva, e se il debito pubblico americano fosse stato più basso questa politica potrebbe forse adesso essere intrapresa a cuore più leggero. Rispetto al medio periodo poi la situazione è diversa, perché lo stato delle finanze pubbliche americane in conseguenza dell'invecchiamento della popolazione, delle spese sanitarie, ha una tendenza che non è certo rassicurante. Io non ho sentito il dibattito ieri, quindi non so che cosa ha detto Biden rispetto a questo aspetto, rispetto a questa tendenza di medio e lungo termine. Nell'immediato una politica espansiva almeno per il prossimo anno, per il 2021, continua a essere necessaria.
Però Donald Trump gli ha detto: ma se si aumentano adesso che stiamo uscendo dalla recessione del Covid le tasse alle aziende, finiremo dritti in una recessione. C'è spazio per aumentare le tasse alle aziende adesso?
Beh, insomma, in questo momento, di nuovo, non ho sentito che cosa ha detto Biden su questo punto, di quanto le voglia aumentare, eccetera. In questo momento c'è la necessità di fare più deficit pubblico, quindi non mi sembra possibile in questo momento proporre una politica di aumento delle tasse. La questione del medio periodo è diversa, la distribuzione del reddito negli Stati Uniti negli ultimi 30-40 anni si è spostata enormemente verso i più ricchi, e non è stato soltanto l'effetto del mercato, è anche che la tassazione sui più ricchi rispetto all'inizio degli anni 80, cioè prima di Reagan, è stata ridotta, e quindi ha contribuito alla peggiore distribuzione del reddito il fatto che le tasse su chi aveva un reddito alto siano stati tagliati di più delle tasse sulla classe media. Quindi questa cosa potrebbe essere quella che Biden potrebbe sfruttare nel medio periodo per avere una migliore distribuzione del reddito, però in questo momento non credo neanche Biden aumenterebbe le tasse sulle imprese americane.
Certo, però il tasso di povertà è diminuito sensibilmente sotto negli ultimi 4 anni, nonostante tutto ciò.
Sì.
Come si spiega questo?
Sì, si è ridotta la disoccupazione in conseguenza di questa espansione fiscale, però lì di nuovo bisogna distinguere l'effetto della crescita drogata da un'espansione fiscale da quello che può essere l'effetto di lungo periodo. Se poi si confrontano le cose nel più lungo periodo, è vero, c'è stata una riduzione della disoccupazione, anche c'è stato un aumento del reddito medio, ma non c'è stato niente che sia paragonabile a un recupero sostanziale rispetto a quello che è successo negli ultimi 40 anni.
Mattias Hoffman, sì. Prego.
Se il signor Cottarelli ha puntato proprio su l'aspetto della disuguaglianza economica, e credo che sarà lì la risposta. E cosa fare dal sistema di tassazione, dal sistema fiscale. Vediamo proprio non solo che i ricchi abbiano profittato molto di questa riforma fiscale recentemente, hanno proprio ridotto il loro carico di di tasse
fiscale, sì.
Di carico fiscale negli ultimi 40 anni, senz'altro. Vediamo anche se il tasso di risparmio dei ricchi dall'inizio degli anni 80 è aumentato di 3% del PIL. Questo non, come numero forse a molti non dice molto, però se si figuri si figura che un tasso di risparmio a livello dell'economia intera come gli Stati Uniti forse è 2-3-5%, no? Forse 10-12% come in Germania, nella Svizzera. Allora l'aumento di tasso di scambio tasso di risparmio dei ricchi di 3% dice che i ricchi finanziano qualcosa, e si vede che i fondi finanziano i debiti degli Stati Uniti, privati e anche pubblici, e lì non si vede, mentre che i poveri, diciamo, vengono sempre più in debito. Lo sappiamo bene dall'ultima recessione, la crisi finanziaria di 10 anni fa, no? Quel subprime crisis, erano proprio i debiti dei poveri, ma questo in fondo continua, e questo è un grandissimo problema per gli Stati Uniti. E secondo me, anche se lo spazio fiscale degli Stati Uniti per qualche anno sarà limitato, ad un certo punto Biden ha ragione, si ne deve discutere, e questo risolverà il problema. Il debito intero degli Stati Uniti di più di 100% adesso sì, è molto, ma sono sempre comunque gli Stati Uniti che sono capaci di prendere questo debito a delle tassi di interesse molto molto preferenziali, perché sono il hegemon internazionale.
Certo, sono egemoni. Grazie mille per queste vostre valutazioni, grazie per essere stati con noi. Un saluto al nostro pubblico, grazie per l'ascolto. Modem torna domani.